Man is an island, migrazione, viaggio, accoglienza, il dramma di chi è costretto ad andar via dalla propria terra nelle opere di Adrian Paci a Roma. I poemi della Terra Nera, le sculture dell'artista afroamericana Oage Chimutu tra gli incanti di Galleria Borghese. E ancora l'arte e la follia. Palazzo delle Paure a Lecco ospita la mostra Antonio Ligabue, l'arte degli outsider. E Venezia ha festeggiato uno dei suoi più bei gioielli, Palazzo Fortuni. Mentre il FAI ha premiato i luoghi del cuore che hanno vinto. Bentrovate e bentrovati ascoltatori e ascoltatrici ai Girasoli con le arti visive e i beni culturali con me Tiziana Ricci. Un caro saluto e come di consueto io vi ricordo che dopo la diretta siamo in podcast nel sito di Radio Popolare. Cominciamo dal progetto dedicato al tema della migrazione, del viaggio, dell'accoglienza. Questo progetto che è già partito e in questo secondo appuntamento, quello di Conciliazione 5 a Roma, in Viale della Conciliazione, uno spazio per l'arte contemporanea, proprio in via Conciliazione, a due passi dalla Basilica di San Pietro, il protagonista è Adrian Paci. Un progetto inaugurato dal Dicastero per la cultura e l'educazione della Santa Sede in occasione del Giubileo. Come dicevo, l'opera di Adrian Paci in Conciliazione 5 è in dialogo poi con un altro intervento sempre dell'artista in Corsie Sistine del complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia. Cominciamo a capire questo progetto. Allora, il programma 2025 di Conciliazione 5 riflette sul tema della speranza, declinata attraverso quattro interventi di artista che nel corso dell'anno hanno affrontato e affrontano argomenti attuali. È stato affrontato il carcere dall'artista cinese Yan Penming e in questo secondo appuntamento Adrian Paci si concentra proprio sulla migrazione, sulla potenza trasformativa del viaggio, capace di produrre immagini poetiche, suggestive, come lui sa fare. Allora, in questo spazio di Conciliazione 5, in Via della Conciliazione, presenta la scultura On to Go, che è un lavoro del 2001. Si vede una figura maschile che poi è il calco del corpo dell'artista che sorregge sulle spalle un tetto capovolto che nella forma ricorda un paio di ali ed evoca l'idea di un'umanità sospesa tra la precarietà del viaggio e anche la trascendenza. È un essere umano come viandante che è costretto ad andare via dalla propria terra. Questa è un'opera. L'altra opera è un video, una multivisione, un video, un'installazione sistemata nelle Corsie Sistine, che è questo complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia. E si tratta di tre schermi, è un'opera esposta per la prima volta in Italia, noi vediamo il mare nello schermo centrale a un certo punto vediamo una pedana galleggiante che porta una campana. Allora, l'opera è ispirata a un episodio realmente accaduto nel 1566 a Termoli, durante un attacco turco. Dei saccheggiatori tentarono di trafugare la campana di Santa Caterina, usata per avvisare i marinai in caso di pericolo. Il tentativo fallì perché nel trasporto la campana finì in mare e l'imbarcazione venne affondata. Quindi un'opera di forte valore simbolico e di grande poesia. E devo dire che davanti a quest'opera, io spero che abbiate l'occasione di vederla, ci si commuove perché si vedono queste riprese del mare in diversi momenti, con diverse luci di notte, di giorno, e questa campana che suona, e si ha veramente la sensazione che nel mare così sono successe delle vere tragedie, queste persone che, come sappiamo, hanno tentato di attraversarlo per raggiungere una vita migliore. Allora, quello che sentiamo è il suono di questa campana. Quello che vediamo è il mare in diversi momenti e su questi schermi che sembrano dei grandi tableau vivant, dei grandi quadri viventi. Allora Adrian, questo lavoro è veramente emozionante. Ci racconti com'è nata l'idea di questa campana che suona con le onde?
È nata dopo un invito a Termoli da un amico, Giorgio Pace, che stava aprendo una fondazione nella sua città natale a Termoli. E mi ha chiesto se mi andava di fare un lavoro per l'apertura della fondazione. E mi ha invitato a visitare la città, visitare la sede dove doveva essere questa fondazione e a parlare con lui della possibilità di produrre un lavoro nuovo. E ho iniziato subito a documentarmi un po', cioè non avevo mai sentito parlare di Termoli se non così.
E di quello che era successo lì.
E invece da una mia studentessa che è di Abruzzo mi sono fatto arrivare dei libri sulla regione, sulle città di questa piccola regione italiana, e lì ho letto per la prima volta la storia della campana di Santa Caterina e mi ha subito un po' stuzzicato un po' questa idea di questa campana rubata per essere portata via, che però insomma,
sono
cade.
Stati i turchi, no? Durante un assalto che volevano portarsela via.
E poi però questa idea che i pescatori sentono quando il mare è mosso, sentono il suono di questa campana da sotto il mare.
Ma è una leggenda questa o è successo leggenda? Davvero?
Allora, che sia leggenda. Rubata è vera la storia.
Che poi che abbia suoni... fatto affondare la nave.
No, anche, vabbè, comunque... La cosa più fantasiosa è il fatto che lei continui a suonare da sotto il mare, come dire, no? Che però era un'idea anche molto suggestiva, poetica, e siccome poi nel Molise, lì vicino a Termoli, c'è la fonderia di Agnone, di Marinelli, la più antica fonderia al mondo che producono le campane, ho pensato, ho avuto un po' questa immagine della campana che viene posizionata su una piattaforma galleggiante e che si muove dalle onde, e da questo movimento nasce anche il rintocco delle...
Cioè non c'è niente che la muove, sono le onde. Sono le onde. E quindi il suono che sentiamo è prodotto...
È prodotto dalla volontà delle onde.
Dallo sciacquio, dalla volontà delle onde.
E così insomma, abbiamo preso dalla fonderia questa campana, l'abbiamo posizionata su questa piattaforma che è stata studiata per tenere il suo peso e per reggere, insomma, il peso della campana, e poi siamo stati lì ad osservarla. Cioè, il nostro lavoro era quello di seguirla, osservarla nei vari momenti della giornata, nei vari momenti del meteo, quando c'era il vento, quando c'era il mare mosso, quando c'era la luna, quando c'era il sole che è l'alba la mattina.
Ci racconta anche del mare, di chi lo attraversa,
ovvio,
di chi affronta la bellezza ma anche il pericolo, giusto?
Sì, è un'immagine che, diciamo, un'immagine aperta, un'immagine che insomma, nella sua potenza rimane comunque un'immagine aperta e che suggerisce possibilità di lettura, non impone, ecco.
Come fai sempre, del
resto. Io cerco di fare sempre.
Poesia e poi si lascia aperta alle varie sensazioni, alle
varie... per me la dimensione della, appunto, la dimensione della potenza, la dimensione dell'apertura vanno molto insieme. Cioè, una cosa per essere in potenza ha bisogno di rimanere in divenire.
E siccome questa multivisione ci dà un panorama vasto e anche un cambiamento di luce, di orari, di... quindi è stato impegnativo, è stato lungo fare queste riprese?
Beh, le riprese sono state fatte in una settimana, in meno di una settimana, però tante ore,
diversi,
tante ore, esatto, di riprese.
Un po' come ha fatto Monet.
E lui era più, lui si guardava la stessa scena in momenti diversi. Noi anche ci siamo un po' mossi, però l'idea è quella di, nella semplicità, nella massima semplicità, raccontare qualcosa, cioè dare questa idea di uno spostamento continuo nel tempo e nello spazio, e anche offrire questa possibilità di un dialogo poi tra i vari schermi e perciò tra i vari suoni, tra le varie presenze di questa campana.
Allora, abbiamo sentito Adrian Paci, artista di origini albanesi, e questo è importante perché nelle sue opere lui sa poeticamente interpretare questo dramma di dover lasciare la propria terra e di trasferirsi in un altro paese, a volte ostile, eccetera. E dicevamo che questo è il tema di questo secondo appuntamento del progetto che si occupa proprio della migrazione. Poi i prossimi saranno l'ambiente e la povertà. Questi lavori di Adrian Paci si potranno vedere fino al 21 di settembre. Allora, in Via della Conciliazione al 5, in vetrina, vediamo l'opera del 2001, che è questa scultura Home to Go, intitolata, di cui vi ho descritto prima le forme, diciamo, quest'uomo che si porta sulle spalle il tetto, un tetto rovesciato, e poi invece questa multivisione, questa installazione che si trova invece nelle Corsie Sistine del complesso monumentale Santo Spirito in Sassia. Ma vi voglio far sentire la curatrice di tutto questo progetto. Cristiana Perrella, hai curato questi interventi voluti dal Dicastero della Cultura e dell'Educazione del Vaticano. Allora, il primo sul carcere, con questo artista cinese.
Sì, Yan Peiming, un artista cinese che vive in Francia, che ha realizzato 27 ritratti della comunità carceraria di Regina Coeli, uno dei carceri più difficili d'Italia.
Questo secondo appuntamento con Adrian Paci, e praticamente il tema è quello della migrazione e anche della drammaticità della migrazione,
sì,
di quello che succede nel mare, nel Mediterraneo.
Sì, le sue opere sono entrambe...
Ecco, dicevamo, la migrazione, questo è il tema, no? Perché hai scelto Adrian?
Il tema del progetto No Man is an Island è quello del viaggio e del suo potere trasformativo. Naturalmente la migrazione è centrale all'interno di questo tema, perché è un viaggio non cercato, non voluto, molto spesso, che recide i legami affettivi, recide le radici, però allo stesso tempo anche si riferisce a una condizione che è anche più universale, no? Che è quella dell'uomo come viandante. In fin dei conti nessuno di noi conosce quale sarà il suo destino, quindi è su questo doppio binario di un'esperienza molto situata, che poi è stata anche l'esperienza dell'artista che viene dall'Albania non come migrante ma comunque abbandonando in qualche modo
il suo paese, la sua famiglia, certo,
e invece l'universalità di un sentire che dovrebbe farci sentire vicini a chi vive queste esperienze, perché in fin dei conti possono risuonare rispetto all'impermanenza di chiunque di noi su questa terra. Il senso del titolo del progetto No Man is an Island, che è una citazione da John Donne, poeta inglese del Cinquecento, che è stato anche citato da Hemingway nel suo titolo Per chi suona la campana, e che nei suoi versi ci parla proprio di questa comune appartenenza del genere umano, per cui se si perde uno solo di noi, perdiamo qualcosa tutti. E questo mi sembra una cosa da tenere a mente e ricordare sempre.
Sì, e che poi, diciamo, ti rimanda subito al coinvolgimento, all'accoglienza, al fatto che non possiamo stare bene se non facciamo star bene anche gli altri. Ti ho chiesto perché hai scelto Adrian.
Ah, beh, ho scelto Adrian perché, prima di tutto, perché è un artista straordinario. Trovo che abbia una modalità assolutamente poetica di affrontare per immagini temi oggi così importanti ed attuali, e di farlo mai in maniera generica, ma sempre in maniera molto personale. Quindi mi sembrava proprio l'artista adatto per questo progetto, che ha molta fiducia nella possibilità dell'arte veramente di toccare le persone, anche quelle che non si aspettano di trovare l'arte sul loro percorso, perché ricordiamo che Conciliazione 5 è una vetrina aperta su Via della Conciliazione nell'anno del Giubileo, dunque in un momento in cui passano milioni di pellegrini verso la Porta Santa
e vedono un'altra opera bellissima,
esatto,
che poi è il suo calco, no?
Vedono Home to Go, perché il progetto di Conciliazione 5 è fatto sempre di due interventi. Uno sceglie di volta in volta un luogo diverso della città di Roma dove gli artisti collocano un'opera, o anche fanno apposta un'opera legata anche alla storia di quel luogo, come accade qui al Santo Spirito, perché il Santo Spirito nasce nel XII secolo come luogo di accoglienza dei pellegrini.
Un ospedale.
Sì, ma proprio un luogo di accoglienza per i pellegrini come prima funzione. E l'altro intervento è fatto all'interno di questa piccolissima galleria nuova che il Dicastero per la Cultura e l'Educazione del Vaticano ha aperto in Via della Conciliazione, dove si propone una tipologia di opere che sia in grado di parlare appunto anche a un pubblico di non addetti ai lavori, a un pubblico che non cerca l'arte sul suo percorso ma la trova, la incontra, e quindi le opere che presentiamo devono essere in grado di parlare
immediate,
questo, parlare,
chiare,
esatto,
e infatti
in
c'è un uomo che ha sulle spalle un pezzetto del tetto di casa sua.
Sì, c'è una delle prime opere con cui Adrian
Paci,
del 2001, è stata una scelta precisa, quella di presentare un'opera del passato di Adrian, e una che è l'ultima che ha realizzato, è la prima volta che viene esposta in Italia, proprio per mostrare la coerenza incredibile del suo lavoro, no? Dove opere lontane nel tempo parlano con una freschezza, un'immediatezza straordinaria, così come quelle realizzate poco tempo fa. Quindi questo è un calco del corpo dell'artista nudo, con solo un panno che gli cinge i fianchi, ed è sicuramente anche un riferimento a un'immagine cristologica della Passione, che sulle spalle porta, legato con delle corde, un tetto capovolto. Quindi la cuspide del tetto, messa al contrario, ricorda un paio d'ali. Quindi è qualcosa che rimanda a quest'idea del viaggio, dell'esperienza anche trasformativa che è il viaggio, e che è allo stesso tempo un riferimento all'impermanenza ma anche alla spiritualità dell'essere umano.
E adesso i prossimi appuntamenti saranno ambiente e...
Diciamo povertà, che sono due temi appunto.
Hai già in mente gli artisti o ci fai una sorpresa?
Stanno già lavorando, tra l'altro uno di loro era qui proprio in questi giorni per fare la ricerca per l'opera che realizzerà appositamente per l'ultimo dei nostri appuntamenti, che sarà a dicembre, ma non vi svelo chi sono,
sorpresa.
Per mantenere un po' di sorpresa, sì.
No Man is an Island, un progetto bellissimo fatto da due interventi artistici di uno dei più amati e bravi artisti, che è Adrian Paci, a Roma fino al 21 di settembre. Adesso rimaniamo a Roma e andiamo in uno dei luoghi più affascinanti e incantevoli. E sto parlando di Galleria Borghese. Galleria Borghese, che contiene dei veri gioielli, dei dipinti dei più grandi artisti, tra cui Raffaello, sculture incantevoli, davanti alle quali si resta senza parole, il Bernini. E tra queste opere grandiose troviamo le installazioni e le sculture di un'artista afroamericana, Wagechi Mutu, lei si chiama così. È nata a Nairobi nel 72, vive anche tra l'Africa e l'America e la sua mostra è intitolata Poemi della Terra Nera. E infatti queste sculture portano delle suggestioni della cultura e della tradizione africana a Villa Borghese, dentro le sale di Villa Borghese e anche nei meravigliosi giardini. E le sculture esterne sono, fate conto, di grandi dimensioni, per esempio un grande cestino che contiene dei serpenti, un altro cestino contiene un serpente che però è una donna serpente con dei tocchi dorati e poi c'è una sirena. Insomma, sono sculture belle, bellissime sculture che portano questa suggestione di natura un po' più selvaggia africana nei giardini curati e tutti pettinati di Villa Borghese. Andiamoci con la direttrice allora.
Allora, dottoressa Cappelletti, dopo Caravaggio la incontriamo qui a casa sua, alla Galleria Borghese, con quest'artista keniota americana.
E abbiamo imparato a pronunciare il nome anche noi solo durante il progetto e abbiamo capito che si chiama Wagechi Mutu, ma è un artista molto affermata negli Stati Uniti, dove ha lavorato direttamente per musei importanti e ha partecipato a biennali non solo a Venezia ma un po' ovunque nel mondo, ha uno studio a Nairobi, ma appunto, come diceva lei, è basata anche negli Stati Uniti. Abbiamo scelto il suo lavoro, la possibilità quantomeno di fare un progetto con lei, proprio per questo uso di materiali e di temi che ci sembravano in sintonia con la storia della Galleria Borghese, ma anche capaci di dare un'altra interpretazione nuova dei nostri spazi.
Insomma, un dialogo del contemporaneo che tra l'altro quest'artista, ho l'impressione che nelle sue opere intrecci un pochino il mito, l'antichità, la tradizione e la natura e il contempo e le questioni forti contemporanee.
Sì, sicuramente è un modo il suo di guardare a degli aspetti che sono stati sempre al centro della riflessione degli artisti, per esempio il rapporto, come diceva lei, con la natura e con il mito, e con un'interpretazione, direi appunto, in chiave mitica, spirituale della natura, quindi personaggi, animali che diventano fantastici perché sono la realizzazione in arte di sicuramente poemi, racconti molto antichi, radici quasi ancestrali. Questo ci riporta però anche a una sorta di lettura comparata della mitologia greca e romana, alla quale noi ovviamente siamo più abituati come...
Infatti sembra un innesto con altre culture.
Sì,
no?
Sì, è come spunto sicuramente per la realizzazione di tante opere che sono qui all'interno della galleria, ci sono eroi, ci sono appunto tutto quanto l'Olimpo degli dei dell'antichità e riletture continue di miti che vengono sicuramente trasferiti a un mondo contemporaneo di Scipione Borghese in questo caso. Quindi a un mondo seicentesco, attraverso la fortuna incredibile, continua, costante di questo libro che sono le Metamorfosi di Ovidio. E nelle Metamorfosi di Ovidio c'è per esempio anche questa storia del serpente Pitone che viene ucciso da Apollo poco prima che Apollo venga colpito da un'altra freccia, che è la freccia di Cupido, che lo fa innamorare disperatamente di Dafne, e a Pitone si ispirano alcune delle opere che si trovano nel giardino, che sono state realizzate da Mutu. Lei ha messo i serpenti in delle ceste e quest'idea di lavorare su questo aspetto, no, della cesta che contiene un personaggio che genera una paura così ancestrale come il serpente è anche interpretabile come un perimetro, un confine che si vuole dare a queste paure e che trovano di nuovo luogo però nella natura che è una natura ordinata, antropizzata e decisa a secondo dei criteri di bellezza dagli uomini. Non è certamente una natura selvaggia quella che ci circonda alla Galleria Borghese, ma comunque
la nostra no, magari in Africa sì,
certo,
è più vaga.
Infatti lei parla proprio di questo rapporto di un mondo naturale che ci riporta all'indistinto, che ci riporta alla natura, alla paura nei confronti della natura, e invece a una natura che è stata già ordinata, già contenuta in degli schemi di bellezza e di armonia, che è quella che noi vediamo nei giardini, nel parco, ma è sempre una natura che può riprendere il suo aspetto minaccioso. Quindi questi sono temi universali.
Certo.
Corbi lasso Monte Carlo simi a Fursti Mala.
Aba lama risti cota stock var instigator rota. Solti solti mi mi.
I poemi della Terra Nera di Wagechi Mutu alla Galleria Borghese fino a metà settembre. Cercate di non perderveli, sono veramente. E poi c'è questa cornice che è... non bastano parole a descriverla. Ci spostiamo a Lecco, a Palazzo delle Paure, che vi ricordo si chiamava così perché una volta là si pagavano le tasse. Palazzo delle Paure in piazza 20 Settembre, che ospita la mostra Antonio Ligabue e l'arte degli Outsider.
Tanto delicato quanto fecondo quello complesso tra arte e follia. Un percorso che è uno sguardo approfondito sulle vicende personali e sulla produzione artistica di alcuni protagonisti della storia dell'arte del Novecento. Da Antonio Ligabue a Filippo De Pisis, a Gino Sandri e tanti altri autori che hanno dato un esito artistico, poetico e sorprendente al loro profondo disagio. Simona Bartolena, storica dell'arte e curatrice, ha spesso affrontato artisti e periodi con una visione insolita e originale.
È un tema molto interessante, un tema molto delicato, perché chiaramente insomma lo spettro della follia è molto vasto e quindi va un attimo in qualche modo capito, compreso, dettagliato, ed è un tema che con l'arte ha molto a che fare, anche perché gli artisti dovrebbero non essere poi così normali, no? Dovrebbero avere uno sguardo altro già di loro. Chiaramente
diciamo
qua
che
si parla però...
Noi solitamente diciamo che da vicino nessuno è normale, però gli artisti hanno questo talento di trasformare questa particolarità in creatività sorprendente a volte.
Esatto, esatto. Qua naturalmente si tratta di artisti che hanno conosciuto il manicomio, quindi di artisti veramente che hanno avuto veramente a che fare con situazioni molto forti. Però in generale, insomma, lo sguardo dell'artista dovrebbe essere uno sguardo che vola più in là, no? Che guarda le cose da punti di vista differenti. E queste otto vite che ho voluto raccontare nella mostra parlano anche di questo, ecco, di uno sguardo diverso, di uno sguardo con prospettive differenti, anche dolorose, con esperienze di vita molto forti, che si sono tradotte poi in capolavori dell'arte.
Qui il titolo ci parla di Ligabue, ma sembra che ci siano altri artisti importanti.
Sì,
ho visto,
sì,
non so, De Pisis, Ghizzardi, Gino,
sì,
Sandri.
Sì, il Ligabue, diciamo, è un po' lo spunto della mostra. Però di Ligabue si è molto parlato, ultimamente si sono fatte anche tante mostre, insomma, è stato un artista molto indagato. E quindi ho preferito aprire, cioè partire da Ligabue per andare oltre e scegliere altri 7 artisti che sono accomunati proprio da questo loro rapporto con una diversità, con una follia, in momenti diversi della loro vita. Quindi da De Pisis, che era grande artista, affermatissimo, ma che è morto in una clinica, quella di Villa Fiorita Brugherio, curato con modi da manicomio, no? Quindi con insulina, elettroshock, e quindi le opere che sono in mostra sono opere fatte durante il periodo di reclusione nella clinica, e sono opere terribili, fortissime, fino a Carlo Zinelli, che invece è diventato artista in un manicomio, non conoscendo il proprio talento, lo ha scoperto una volta ricoverato nel manicomio al ritorno della guerra di Spagna. Quindi è una serie di artisti che hanno conosciuto questo disagio psichico e questa alterità, diciamo così, dal punto di vista anche proprio della creatività artistica, in momenti diversi e in modi diversi della loro vita. Quindi Gino Sandri, chiaramente, Mario Puccini, che è un artista d'inizio Novecento e fino Ottocento, allievo di Fattori. Lui ha fatto 4 anni di manicomio, quando è uscito la sua pittura è cambiata, lo chiamavano Van Gogh italiano, insomma, perché comunque era un Van Gogh inconsapevole sicuramente, ma forte e espressivo soprattutto per la sua esperienza manicomiale, no?
Quale può essere, se c'è, il rapporto con l'art brut?
C'è, assolutamente, tanto è vero che le opere di Rino Ferrari, in mostra ci sono state prestate dalla Casa dell'Art Brut, e Ghizzardi è un altro di quegli artisti che con l'Art Brut ha molto a che vedere, ma anche lo stesso Zinelli. Diciamo che nell'Art Brut io ho pescato soprattutto la famosa frase di Dubuffet, no? Che l'arte non dorme mai nei letti che le sono stati preparati, che a mio avviso è proprio la vera nocciola dell'Art Brut, no? Il senso dell'Art Brut, cioè questa... questo uscire dai confini, questo uscire dalle consuetudini, dai canoni. Quindi c'è molto a che fare con l'art brut, anche se poi in realtà uno come De Pisis non lo possiamo mettere nell'art brut, chiaramente. No,
quindi, perché alcuni di loro hanno diciamo una loro evoluzione, anche una loro cultura, una loro preparazione artistica.
Sì. Altri invece sono proprio brut, sono proprio artisti di istintivi, effervescenti, istintivi, come Dubuffet vedeva l'art brut.
Certo, ma diciamo che a volte ci fanno davvero scoprire anche dei talenti inaspettati, no? In persone così sofferenti, ecco.
Sì, è straordinario. Zinelli è un caso, direi, eclatante, però anche Rino Ferrari, personaggio molto forte, estremo anche negli esiti. Insomma, ci sono delle scoperte, a mio avviso, in mostra, oltre appunto a Ligabue, che è già personaggio molto noto, no? Chiaramente. Disegni di Gino Sandri, che sono meravigliosi, ecco, hanno un'espressione, una forza straordinaria. E ci sono appunto 8 vite, ecco, così mi piace definirla, che tra quelli.
Infatti io dicevo, queste opere hanno anche questa impronta autobiografica in qualche modo, parlano del loro inconscio, della loro sofferenza.
Assolutamente, guarda, di Edoardo Fraquelli, che era un artista informale, poi finito in manicomio, che ha smesso di dipingere per anni e poi ha ripreso fortuitamente per un incontro felice nella sua vita. E c'è un quadro realizzato nell'ultima fase della sua vita, in cui Fraquelli, pur continuando a essere curato, no, per le sue, comunque per i suoi disagi psichici, aveva raggiunto una certa serenità, ed è un'opera astratta, molto pulita, con colori luminosissimi, che ci parla proprio di una raggiunta serenità dell'artista. Noi intravediamo però lì dentro un percorso, no? Un percorso di sofferenza che approda a un momento di maggior stabilità.
Antonio Ligabue, l'arte degli outsider, a Palazzo delle Paure, a Lecco, in piazza 20 Settembre. Ce ne ha parlato la curatrice Simona Bartolena. E adesso voglio farvi sentire per qualche istante la direttrice del Museo Fortuny, perché il museo ha compiuto 50 anni, è uno dei gioielli di Venezia, e in occasione del suo compleanno, che è stato il 10 di giugno, noi abbiamo voluto sentire, abbiamo voluto parlare di Palazzo Fortuny. Palazzo Fortuny era la casa e l'atelier dell'artista spagnolo Mariano Fortuny y Madrazo e di sua moglie Henriette Nigrin. Atelier nato tra le mura di Palazzo Pesaro Orfei. È poi diventato un importante punto di riferimento per la cultura a Venezia grazie alla donazione alla città. Al Museo Fortuny abbiamo visto mostre tra le più belle e interessanti in questi decenni e domani si festeggia il suo 50° compleanno.
Ovviamente non è domani perché l'abbiamo intervistato nei giorni scorsi.
Pesaro Gallerie d'Arte Moderna.
Sì, esatto, un compleanno molto importante perché sono i 50 anni del museo. Il museo che ha aperto nel 1975 a Venezia dopo essere stato donato dalla vedova di sì. Mariano Fortuny.
Sì, perché il palazzo ha una storia bellissima, perché in realtà era di un artista spagnolo.
Assolutamente, infatti è proprio spagnolo, perché Mariano arrivò a Venezia per caso, anche per le storie della sua famiglia, e installò pian pianino, prendendo possesso di tutto questo enorme palazzo, che è uno degli esempi più belli del gotico veneziano, e facendone la sua casa atelier, l'antro dell'artista, dell'artefice, proprio di tutte le sue sperimentazioni nella fotografia, nel cinema. Era un uomo assolutamente poliedrico, e poi soprattutto nella sua invenzione del Made in Italy, della moda. Made in Italy è un termine che lui usa proprio per primo, è anche il motivo per cui viene noto, insomma.
Poi lui ha dato vita a un atelier importante con la moglie, no? Henriette Nigrin.
È proprio lei, esatto, è proprio lei che dona alla fine il palazzo nel 1965, poi dopo 10 anni, appunto nel 75, il comune apre il museo. È Henriette, non solo come musa ispiratrice, ma veramente come imprenditrice, come donna manager, direi, dell'azienda dei tessuti, che sono noti in tutto il mondo, e che inventa insieme al marito Mariano gli abiti più iconici della produzione di Fortuny, quindi i delfos, gli scialli, i tessuti per di decorazione anche degli appartamenti, per i cuscini, i divani, quello che adesso è...
Allora, se avete l'occasione, andate a visitare Palazzo Fortuny in questo periodo, perché in occasione dei 50 anni sono stati esposti dei tessuti, dei velluti che solitamente non vengono esposti perché vanno protetti, altrimenti si sciupano, ma in questo periodo sono esposti, per cui vale la pena di andarlo a visitare per i suoi 50 anni. Noi siamo in chiusura e volevo ricordare i luoghi del cuore che hanno vinto. Pensate che hanno votato ben 2 milioni e più di 300.000 persone per questa edizione, 12ª edizione del censimento dei luoghi del cuore del FAI. Al primo posto il santuario di Nostra Signora delle Grazie a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Il secondo posto è stato conquistato dalla Fontana Antica di Gallipoli a Lecce, e il terzo posto la chiesa di San Giorgio nel borgo di Tellaro a Lerici, in provincia di La Spezia, che è questa chiesa rosa bellissima che sta proprio in riva al mare. E questi tre siti, questi tre monumenti sono candidati al restauro, perché essendosi classificati i primi tre riceveranno in seguito alla presentazione di un progetto che verrà accolto un notevole aiuto economico per l'eventuale restauro.
Abbiamo finito il tempo e quindi io un caro saluto da Tiziana Ricci e io vi do appuntamento a, con i girasoli a sabato prossimo, sempre subito dopo il notiziario alle 13:20. Ciao a tutte e a tutti.